O vai avanti o torni indietro. Qui non puoi restare. Il pastore aveva ragione. Chos Prato era una zona perfetta per dormire. Avevo posato il fondo della tenda su un'erba alta e spessa, che con il peso del mio corpo si era appiattita, diventando un materasso perfetto. Mi addormentai prima del tramonto, subito dopo aver finito la frutta secca e aver mangiato qualche mirtillo raccolto dagli arbusti lì attorno. Verso le 6 aprii gli occhi. Mi sentivo ritemprato, ma avevo una fame quasi ingestibile. Aprii la tenda, bevvi dell'acqua dalla borraccia, svuotandola e iniziando a riempirla con minuziosità di altri mirtilli freschi, ottimi, con la rugiada sopra. Trasalii quando notai due piedi nudi e mulatti sbucare da uno degli arbusti che stavo perlustrando in cerca di bacche. Mi paralizzai e trattenni il fiato. I piedi si mossero e scomparvero dentro al cespuglio, che poco dopo iniziò a oscillare e a frusciare tutto. Indietreggiai. Cercai di mantenermi calmo, o perlomeno razionale. Quella, in fondo, era una zona molto gettonata dagli amanti del rafting, che a volte erano anche amanti della birra e delle ore piccole. Forse uno di quegli sportivi si era addormentato fuori dalla sua tenda. No, mi sbagliavo di grosso e lo scoprì in fretta. Dal cumulo di rami e foglioline venne fuori un ragazzo dai capelli ricci, corti e nerissimi, asciutto come un ceppo di legno di quercia, ma apparentemente robusto e sano. «Hello!» mi venne da dirgli alzando appena la mano destra. Anche lui mostrò i palmi delle sue mani. «No problem! No problem, please! I go! I go!» disse a bassa voce. «Where you go? No problem! Stay, stay! I go Germany!» sussurrò lui. «You go Germany? Yes, yes! Not easy go to Germany, my friend, you know?» Allora mi fissò con due occhioni che erano venuti da lontano e che non lasciarono trapelare né timore, né fragilità, né bisogni, soltanto una specie di assuefazione, una specie di determinata disperazione. «I from Somali! Somali is not easy! Germany, it's easy! I want Germany! I want freedom!» disse stavolta a voce più alta e battendosi il petto con i pugni. «Somali?» chiesi esterrefatto. Ma lui si mosse e smise di darmi retta, che anche lui probabilmente aveva i suoi fiumi da seguire. Mi voltò le spalle, ricoperta da una giacca di nylon verde e da un lenzuolo bianco. Si infilò delle ciabatte di cuoio. «Wait, my friend, wait!» gli dissi ancora. Lui si voltò di scatto e vide che gli stavo allungando un oggetto ben preciso. Era la croce di legno che portavo al collo. Lui rise, mostrandomi una dentatura incredibilmente bianca e possente. Prese rapidamente la croce e se la mise addosso, al collo. Poi si frugò in una tasca del giaccone e ne estrasse un pezzetto di carta stagnola. Lo aprì delicatamente e mi mostrò alcune foglioline che io non avevo mai visto prima. «No, no, 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 thank you, it's okay», feci di no con la testa, pur ignorando la natura di ciò che mi stava offrendo. «Please, my friend, take it, this is cut, you know cut?» «Cut?» domandai guardando da più vicino e con più interesse. «Yes!» mi derise quando capii che io questo cut non lo conoscevo. «It's good for energy, good energy, no drink, no eat, just go 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 energy!» Risi ancora. It's a drug like marijuana, drug!» Okay, I take, thank you, but you have for you? You have?» dissi infine pensando di regalare quelle foglie di carta a qualche amico. Stavolta, senza nemmeno dovermi sforzare per inventare storie rocambolesche sulla loro provenienza. Yes, I have for me, very, very much for me. Yes, take this, thank you. Presi il cat. E quando il pellegrino somalo fu sparito all'orizzonte, fra i fusti alti di quella pineta, lo depositai nella Trus farmacia, insieme all'erba e alle dafalgan. Sistemai la tenda e il resto, infilai tutto nello zaino e tornai sulla strada asfaltata che mi avrebbe condotto fino alla sorgente del fiume Ticino, sul passo della Novena, la mia destinazione. Non fu facile individuare un punto adeguato in cui lasciare andare la seconda pietra bianca, perché il Ticino nasce grazie all'affluire di più rigagnoli e acquitrini, il massiccio montuoso che costeggia quella parte di mondo e che compone le falde del Pizzo Gallina è ricco di sorgenti. La salita si faceva man mano più intensa, iniziai a provare quei dolori che ormai mi erano familiari. Sì, alle spalle, ai lombari, ai piedi. E poi c'erano i formicoli. Non avevo più sensibilità al mignolo e all'anulare della mano destra, e neppure al ginocchio sinistro. Comunque procedevo, e comunque la pietra bianca finì con un guizzo sul fondale di una pozza meravigliosa, creata da tanti minuscoli affluenti che attorno a lei sembravano dei raggi solari. L'acqua pura della pozza poi si rovesciava direttamente nel fiume Ticino. Il rituale così era compiuto. Ma solo in quel momento mi accorsi che ai miei occhi il suo significato aveva come perso di colorazione poetica o qualcosa del genere. Sì, hai buttato un sasso alla fine del fiume e l'altro su in cima all'inizio. Bravo, complimenti. Mi sfottei mentre mi cambiavo un'altra camicia fradicia. E l'aria fredda del passo mi sferzava la schiena nuda. Raggiunsi un banco di nebbia e poi, finalmente, il passo, che come previsto era gremito di automobili, moto, biciclette costosissime e pullman dalle targhe sassoni. Ma non era un problema. Ammirai per qualche minuto il paesaggio e cercai di capire come mi sentivo. E non mi sentivo. O meglio, mi sentivo strano, non mi sentivo arrivato. Sentii però un po' di freddo e dunque raggiunsi il ristorante e ci entrai. Era sempre lo stesso di sempre. Percorrendo la fila di bevande e torte carissime che erano esposte, mi misi sul vassoio due birre e un cioccolatino. Arrivai dal cassiere e gli chiesi di farmi un espresso, per cortesia, si intende. Di fianco a lui c'era una donna con la mascherina nera. Guardai meglio e anche il cassiere aveva la mascherina. E notai solo in quel momento che attorno a me tutti avevano la mascherina. Ma io non ho la mascherina, dissi alla donna ingenuamente, ma un po' come per dirlo a me stesso. Lei non si mosse, non reagì neppure. Continuò a fissare me, il mio bastone e il mio cappello sgualcito. Così come stava facendo, tra l'altro, da quando ero entrato nel suo ristorante. Pensai allora che avrei potuto dargli qualcosa da fare mentre il suo collega finiva di farmi il caffè. E così, dopo averla recuperata, le chiesi se poteva, per cortesia, si intende, riempirmi la borraccia di acqua del rubinetto. A quella richiesta la donna sgranò gli occhi e si abbassò la mascherina per parlarmi addirittura. Scusi, ma lei è matto? Mi disse con tono di rimprovero. Perché? Sto comprando due birre, un cioccolatino, un caffè, ho sete. Mi sembra una domanda lecita, le risposi. Ma io, secondo lei, dovrei mettermi a manipolare la sua borraccia con quello schifo di virus che gira? Ma io mica la conosco, non so cosa ha toccato prima, dov'è stato. Ma signora, lei indossa dei guanti e comunque da qui vedo che avete il disinfettante, tutto, su via. Intanto il cassiere, che stava assistendo allo scambio, rimanendo impassibile, mi posò il caffè sul vassoio e mi disse il totale. Pagai scuotendo il capo e provai ancora una volta ad allungare la borraccia vuota a quella stronza. Mi sentii un po' come il somalo perché non dissi nulla. Mi limitai a sgranare gli occhi. Adesso basta però, eh! O vai avanti o torni indietro. Qui non puoi più restare. Quella frase mi suonò piuttosto rappresentativa e allora procedetti oltre. Buttai giù il mio caffè e masticai il cioccolatino con morsi che denotavano un certo livore. Ogni tanto buttavo un'occhiata astiosa alla diga. Così la ribattezzai. Sì, perché non mi dava accesso all'acqua. Scolai le due birre in bottiglia con rabbia, con fare minaccioso e forse poi leggermente brillo per via dello stomaco vuoto e la stanchezza. Dopo aver depositato il vassoio nell'apposito carrello, mi riavvicinai alla diga e le parlai di nuovo. Io vado al cesso, a riempirmi la borraccia. Grazie mille per la cortesia, eh. Puoi andare anche sul ghiacciaio a riempirtela. Io non te la tocco comunque. Dopo aver fatto effettivamente tappa in bagno, tornai sul piazzale e a passi sbilenchi e doloranti mi sedetti su un pezzetto di prato posando la schiena contro un masso. Tirava un vento freddo, ma i raggi solari avevano ancora la meglio. Respirai profondamente. E solo allora pensai al ritorno. Era venerdì pomeriggio. Lunedì avrei ricominciato a lavorare. Magari potevo mandare un messaggio improvvisato a mio padre, proponendogli di venirmi a prendere sul passo per poi cenare con me in qualche grotto che mi ero annotato durante il cammino. A quel punto sorrisi. Non è vero che non mi sento arrivato. Io sono arrivato. Guarda qui che bellezza. Mormorai iniziando appena a ripercorrere ciò che avevo vissuto negli ultimi giorni. Un cagnolone che annusava le rocce lì attorno si avvicinò e iniziò a farmi le feste. Ehi, ciao, ma che splendore che sei! Gli dissi accarezzandogli la testa e guardandomi attorno per rintracciare i suoi padroni. Era un pastore tedesco di una trentina di chili, davvero notevole e ben addestrato, si vedeva. Rimase incuriosito dal mio zaino. Senti il salame, vero, furbacchione? No, non posso, mi dispiace. Poi i tuoi padroni mi sgridano, ridacchiai. Buongiorno! Mi raggiunse la voce di un uomo. Mi voltai e lo vidi che si avvicinava. Era un tipo atletico sulla cinquantina. Doveva essere il padrone, per forza. Era accompagnato da un suo amico. I due mi ricordarono una coppia di Hollywood. Non ricordo chi. Ciao, ehi! Come va? Stupendo il cane, eh? Disse allegramente, nuovamente rilassato. Sally, piede! Disse l'uomo senza rispondere al mio apprezzamento. La bestia, con mia sorpresa, schizzò via e raggiunse lo stinco dell'uomo, con precisione. Ah, è una femmina! Esclamai sorridendo affabile. Ma ciao, Sellina! Sally, che bella che sei! L'espressione dei due uomini si mantenne seria. Anzi, qualcosa in più. Sembravano preoccupati, me ne resi conto. Poi quello con il cane al piede mi parlò di nuovo. Mi spiace doverla disturbare, eh? Ma la devo informare che siamo due agenti in borghese. Ah, rimasi interdetto. Almeno per qualche istante. Mi alzai. Non sapevo cosa dire. Ma mi dica, agente, come posso aiutarvi? Disse la mia parte civicamente adeguata. Tutte le altre parti continuavano a mantenersi interdette, diciamocelo. Allora, siamo due agenti dell'antidroga, questo è il punto. Siamo saliti qui sul passo per alcune intercettazioni e la Sally, la mia collega qua, appena scesa dall'auto. Beh, insomma, signore, corsa qui da lei, capisce cosa intendo? Ha per caso qualcosa da dirci? Nei miei pensieri esplosero macchie verdi composte di fogliame illegale, autoctono e straniero. Ma non è roba mia, accidenti, farfugliai, peraltro ammettendo all'istante tutto quanto. Eh no, ci mancherebbe, eh. No, certo, non è roba sua. Mi schernì la gente. Ma ve la posso tranquillamente dare e vi spiego com'è andata. È stato tutto un equivoco. Allora, signor viandante, che c'è la consegna è certo come la morte. E anche che facciamo un bel verbalino, eh? Ma addirittura un verbale. Scusi, ma lei è matto? Ha capito che siamo la polizia o cosa? Non è che sei anche io a bere la cioccolata calda sulla Nüfenen, eh? Tacqui e mi sentii impallidire. Ma io sono arrivato da Maggia a piedi, affermai poi, pretendendo che quella fosse un'attenuante, forse. Bravo, cos'è? Avevi bucato? Vai, Maggia a piedi, perdi tempo. Senta, passiamo al dunque, va? Ci può dire cosa detiene nello zaino in quanto a sostanze illecite? Cerchi di essere onesto perché poi verifichiamo. Il secondo agente, intanto, in effetti, si stava infilando i guanti e mi stava aprendo l'invicta. Non stavano bleffando. Dell'erba? Sì. E del cat somalo? Sì. Questo qui è cat somalo, l'ho già visto anche in altri posti. È famoso, eh? Disse poco dopo. Complimenti, eh? Ah, ci picchia, davvero complimenti. Poi ci spiega da dove viene quel cat lì, eh? Roba esotica. Mi redarguì il poliziotto. Sally intanto mi fissava e io capii solo allora che del salame non gliene importava nulla. Certo che con la droga autoctona e africana te lo sei fatto il viaggetto, viandante. Altro che a piedi la Maggia. Fate il vostro lavoro, dunque, ok? Ci mancherebbe, io vi rispetto per questo, ma non giudicatemi. Perché quelle cose mi sono state regalate e io non le ho consumate. Senta, signor viandante, noi non giudichiamo la persona, ma ciò di cui si fa portatrice, è chiaro? Ovvero del suo comportamento. Lei detiene illegalmente sul territorio ticinese delle sostanze stupefacenti e per questo noi, beh, siamo tenuti a perseguirla di norma, penalmente. De Martino! Scusa, ma ti devo correggere, disse l'agente con le mani nello zaino a quello con il cane. In che senso? Rispose il De Martino. Guardati un po' attorno qua, guarda il cartello giù. Scioviandante qua ha scelto un altro cantone per farsi beccare. Oh, santo cielo, ma che solfa! Borbottò il De Martino, sbattendo spazientito le mani contro i fianchi. Ecco. Disse poi rivolgendosi al sottoscritto e parlando in modo sconsolato. Lei è sotto giurisdizione vallesana, signore. Siamo nel Canton Vallese. Siamo obbligati per legge a chiamare una pattuglia della centrale vallesana più vicina. E la cosa peggiore è che lei è in stato di fermo, ovvero sotto la nostra custodia, il che significa che anche noi siamo bloccati qui, su questo passo, finché l'altra pattuglia non sopraggiunge. Io spalancai la bocca. Guardai incredulo i due uomini. Loro guardarono me. Quella maledetta cagna continuava ad ansimare e a giudicarmi male. Lo capivo dal suo sguardo. Scusate, ma è una candid camera o cosa? Sbottai. Mi permetto di suggerirvi di fare due passi insieme a me e al cane, signori. I metri che ci separano dal Canton Ticino, il nostro cantone, saranno al massimo una trentina. Non possiamo andare a fare questo ridicolo verbale a Bellinzona, a Locarno. Io dovrei anche tornare a casa a un certo punto. Abito a Maggia. Vedendo che mi stavo inalberando, la gente mi puntò un dito contro, pur lasciandomi concludere lo sfogo. Adesso basta però, viandante. Fammi al mat perché ta blindi. Te capì? Favorisci i documenti. Viandante, dei miei stivali, aggiungo. Da Maggia a piedi. Perdi tempo. Sono nello zaino, agente. Tasca superiore, quella vicino alla droga con la quale mi stavo arricchendo. Lo sfottei. Vola, bas, giovanotto. Va che ho quasi 40 anni, ma quale giovanotto? Scusate, ma non avete qui un test istantaneo per l'urina o i capelli? Io non ho preso quelle droghe. Te, bello, hai visto troppi telefilm, eh? La tua generazione. Non ci fu niente da fare. Irremovibile e lapidaria la loro morale, cieca la loro logica. Rimasi muto e corrucciato per le 2 ore successive, ovvero il tempo che impiegarono gli stramaledetti agenti vallesani a recuperarmi sul passo della Nüfenen, o della novena, chiamatelo come volete. Dopo qualche tornante in discesa, mi fecero entrare nella centrale di polizia vallesana, non so di quale rurale nucleo. Ero scortata da due poliziotti, stavolta in uniforme. Uno reggeva il mio zaino e il mio bastone. L'altro aveva fra le mani un'ampia busta di plastica trasparente che conteneva la ganja di Iron e il cat del clandestino somalo. Sulla busta avevano appiccicato un'etichetta con su scritto il mio cognome, la mia data di nascita e una cifra che doveva corrispondere al codice della denuncia. Nonostante la seccatura, ammetto che furono cortesi. Niente a che vedere con le tessinoise. Gli sbirri vallesani scherzarono con me sulla mia sfortuna e mi dissero che in fondo il capitano sarebbe stato, beh, indulgente forse. E forse mi sarei liberato entro pochi minuti e mi avrebbero spedito la convocazione per il processo direttamente a casa. Questa cosa mi diede un po' di fiducia. Mi fecero accomodare su una sedia di legno, davanti ad una scrivania, dentro ad un ufficio ben curato, le quali pareti erano ricoperte da scaffali e libri. Feci fare un giro della stanza ai miei occhi. Molti libri parlavano di criminologia, altri erano dei trattati su omicidi seriali, il Pacciani e i compagni di merende, la strage di Erba, il killer dello Zodiaco, Ted Bundy e altri. Provai una vertigine che quasi mi fece vomitare o svenire quando il mio sguardo si posò su una targhetta posata proprio di fronte a me, posata su quella scrivania in laminato che avevo davanti. Strinsi forte i bracciali della sedia e, verificando da prima di non essere visto, mi schiaffeggiai perché iniziavo a temere di essere in preda alle allucinazioni, a un sogno vivido dal quale non riuscivo più a svegliarmi. Capitano Jérôme Debussy, capite? La targhetta diceva questo e come se non bastasse, spostando i bulbi oculari di pochi centimetri, mi esplose negli occhi l'immagine di una foto di famiglia incorniciata nell'argento che mi invase la vita in modo terrificante. La famiglia era composta da colui che doveva essere proprio tale soldato Debussy, biondo, albino, con uno sguardo afflitto e una colorazione cutanea tendente al rosso, al purpureo. Mi alzai per guardare da più vicino gli altri componenti di quel ritratto e sbattei diverse volte il tacco dei miei scarponi quando appresi che Gege, il francese, non francese, lo sposo animista di Baba, altri non era che il figlio del Debussy. Mi portai una mano davanti alla bocca e diventai paonazzo a mia volta, poi pallido e poi verde. Emettendo un gemito che non seppi collocare fra le mie emozioni, ma che rimase incastrato fra la crisi isterica e la morte psichica. Era la vita a dettare la direzione del nostro viaggio, o eravamo noi ad avere il pieno arbitrio delle cose? E chi suggeriva certe beffarde regole alla vita allora, se era lei a comandare e a guardarci dall'alto? Il Debussy, proprio lui, fece il suo ingresso nel suo ufficio. Il suo passo era pesante e determinato, la sua uniforme impeccabile, il suo sguardo truce, come una guerra civile. «Scusi, ma cosa fa con la mia fotografia? Fra le mani!» Strepitò adirato, diventando rosso all'istante. «Oh, la bandiera della Roma Calcio!» Sussurrai osservandolo, fra me e me, beatamente, ormai folle, rapito da un fascino surreale per quello che mi stava capitando. Come scusi? Non risposi. Posai la fotografia e con aria stralunata mi strofinai le mani. Deglutii, mi guardai ancora un po' attorno, rimanendo lì, impalato. Ma non mi avevano comunicato che le sostanze lei le avesse già assunte. Lei è completamente fatto, andato fuori di testa. Ma qualcuno pagherà per questo. Mi sentite di là? Beh, ora sedetevi. Asseyez-vous, monsieur. Lo guardai, presi posto e sempre senza proferire parola, gli sorrisi, con un sorriso ebete dipinto sul volto. Ma che schifo! Dunque, signor Intendante, o fare meglio a chiamarla Corriere della Droga. Possiamo procedere con la verbalizzazione. Ne sarà all'altezza, eh? È qui con me? Io posso parlare italiano correntemente. Per sua fortuna la mia cara nonna sposò un ticinese. Ah, un ticinese, eh? Dissi sì, non tanto per domandarlo, ma giusto così per concludere la sua frase. Sì, un ticinese, un uomo che ha vissuto una vita rocambolesca e avventurosa. Addentrandosi nella selvaggia selva del commercio e delle imprese. Fu quando raggiunse l'apice che lo fecero fuori brutalmente, depistando poi le indagini in modo truffaldino. Pensi che la polizia concluse che mio nonno annegò in un riale, un rigagnolo capace al massimo di inzupparci un calzino. Io l'ho visto, sa, ci sono stato. Eh sì, a Moleno. Eppure il nonno ardito aveva molti buchi sulla schiena, sa. Lei, signor viandante, crede che i pesci di un riale siano capaci di bucare la schiena dei gentiluomini? Eppure sa, osservandola lì così impalato, allucinato, avvilito, io non posso far altro che suggerirle di prendere me come esempio. Grazie alla vicenda del nonno ardito, io ho vissuto nella brama del riscatto, facendo da prima una brillante carriera nella polizia e in seguito, non da meno, dando vita a una meravigliosa famiglia. Certo, mio figlio maggiore, un po' mi fa vergognare. È quantomeno bizzarro, ma è tutto sua nonna, non posso farci nulla. Ardito? Ardito. Ardito Ugazio. Biascicai percependo un tremore all'altezza delle ginocchia e dei lombari. Sì, signore, Ardito Ugazio, ma lei lo conosce? Cittadino di Moleno, morto ammazzato nel 31 per mano di sleali concorrenti in affari. Non lo conosco, ma da oggi, signore, chiamatemi matto. Dissi alzandomi in piedi e tentando di fuggire.